Radio Cane presenta Autogol, ovvero le illusioni del progresso calcistico. Un programma a cura di Felice Accame e Sergio Giuntini.
Scusi lei,
chi c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'I, lei del mi, oh bella mora. Da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tra.
I rapporti tra lo sport e la sinistra non sono mai stati semplici in Italia. A lungo il Partito Socialista, tra 8 e 900, ha opposto una resistenza all'impegno sportivo dei militanti, dei lavoratori, del movimento sindacale, ritenendo lo sport un fenomeno borghese e l'impegno in questo campo un'occasione per distogliersi dall'attività politica sindacale. Il primo intellettuale della sinistra italiana che invece ha colto l'importanza dello sport nella vita sociale e riconoscendo a questo fenomeno il valore di un bisogno di benessere, di svago, è stato senz'altro Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, nell'edizione dell'Avanti del 26 agosto 1918, prima quindi della scissione di Livorno del 21, da cui nascerà il Partito Comunista d'Italia, scrisse un interessante articolo intitolato Il football e lo scopone. Io ve lo leggo perché è un testo, diciamo, poco conosciuto della grande produzione gramsciana e che contribuisce a valorizzare il pensiero di questo intellettuale capace di spaziare dalla politica alla filosofia alla morale fino allo sport. Scriveva Gramsci: gli italiani amano poco lo sport. Gli italiani allo sport preferiscono lo scopone. All'aria aperta preferiscono la clausura in una bettola a caffè. Al movimento la quiete intorno al tavolo. Osservate una partita di football. Essa è un modello della società individualistica. Vi si esercita l'iniziativa, ma essa è definita dalla legge. Le personalità vi si distinguono gerarchicamente. Ma la distinzione avviene non per carriera, ma per capacità specifica. C'è il movimento, la gara, la lotta, ma essi sono regolati da una legge non scritta che si chiama lealtà e viene continuamente ricordata dalla presenza dell'arbitro. Paesaggio aperto, circolazione libera dell'aria, polmoni sani, muscoli forti, sempre tesi all'azione. Una partita allo scopone. Clausura, fumo, luce artificiale, urla, pugni sul tavolo e spesso sulla faccia dell'avversario o del complice. Lavorio perverso del cervello, diffidenza reciproca, diplomazia segreta, carte segnate, strategia delle gambe e della punta dei piedi. Una legge? Dov'è la legge che bisogna rispettare? Essa varia da luogo a luogo, ha diverse tradizioni e occasione continua di contestazioni e di litigi. La partita a scopone ha spesso avuto come conclusione un cadavere e qualche cranio ammaccato. Non si è mai letto che in tal modo si sia conclusa una partita di football. Anche in queste attività marginali degli uomini si riflette la struttura economico-politica degli stati. Lo sport è attività diffusa delle società nelle quali l'individualismo economico del regime capitalistico ha trasformato il costume, ha suscitato accanto alla libertà economica e politica anche la libertà spirituale e la tolleranza dell'opposizione. Lo scopone è la forma di sport delle società arretrate economicamente, politicamente e spiritualmente, dove la forma di convivenza civile è caratterizzata dal confidente di polizia, dal questurino in borghese, dalla lettera anonima, dal culto dell'incompetenza, dal carrierismo, con relativi favori e grazie al deputato. Lo sport suscita anche in politica il concetto del gioco leale. Lo scopone produce i signori che fanno mettere alla porta dal principale l'operaio che nella libera discussione ha usato contraddire il loro pensiero. Di calcio, da parte di alti dirigenti dei partiti della sinistra italiana, si parlerà poco o nulla negli anni a venire. Il periodo fascista renderà ancora più odiosa a una parte della sinistra la pratica sportiva intesa come coercitiva, come una forma per la ricerca del consenso, e quindi si protrarrà ancora a lungo questa incomunicabilità tra sinistra, calcio, sport in Italia. A proposito di calcio, quindi, non è semplice trovare degli esempi che possano in qualche modo invece dimostrare una maggiore disponibilità e partecipazione delle forze della sinistra italiana ad occuparsene. Si trovano degli esempi in qualche modo isolati all'interno del grande universo calcistico, ed è possibile parlare più che di una diretta partecipazione, un impegno politico vero e proprio da parte di calciatori alle lotte sociali, alle lotte politiche, di una loro collocazione all'interno del mondo del calcio in forme che potremmo così dire anticonformiste, irregolari. In questo caso sì, gli irregolari del mondo del calcio ci sono sempre stati, e è interessante, offre qualche squarcio nuovo su questo gioco soffermandosi su alcuni di loro. Un irregolare fu sicuramente Gianfranco Zigoni. Stiamo parlando di un calciatore che ha segnato 63 gol in Serie A a cavallo tra il 1961 e il 78, ha avuto una lunga carriera giocando in squadre di primissimo piano: Juventus, Genoa, Roma, Verona. Zigoni era un tipo assolutamente originale. Di lui è famosa una partita giocata con il Verona, nella quale, dopo aver segnato un gol straordinario, uscì improvvisamente dal campo, chiese di essere sostituito, e con lui dal campo uscì anche una gran parte del pubblico veronese, perché al termine della partita, nelle interviste che si ebbero e nel cercare di capire perché il pubblico avesse seguito il suo idolo abbandonando lo stadio, dissero: non c'era più niente di bello da vedere. L'unico rammarico nella biografia di Zigoni, venendo meno alla sua fama di anticonformista, fu quella di essersi tagliato i capelli quando giocò nella Juventus. Disse: per un peccato di gioventù, ovvero per non avere saputo resistere a un ordine imperativo dell'avvocato, il presidente Agnelli. I capelli, capelloni anzi, hanno costituito a lungo una vera ossessione per il mondo del calcio. I calciatori che portavano dei capelli non tagliati, secondo uno stile che doveva avvicinarsi molto a quello militare, venivano considerati tutti dei beat, dei calciatori fuori dalle righe. Il più famoso è sicuramente stato Luigi Meroni. Luigi Meroni impersonava proprio la figura del contestatore, un contestatore, sia chiaro, per il mondo del calcio, niente a che vedere con i contestatori del 68, con i protestatari di quegli anni. Semplicemente aveva adottato, come dire, una sua divisa corporea che contrastava molto con quello che era il conformismo dominante nel calcio italiano. Portava i capelli lunghi. E soprattutto, altra cosa che veniva dal mondo del calcio molto bacchettone e ortodosso avvicinato a uno stile di vita rivoluzionario, portava anche la barba. Se voi pensate, è difficile trovare calciatori con la barba nella storia del calcio italiano. Tant'è, il 18 aprile 1965 era al seguito della nazionale per disputare un incontro contro la Polonia a Varsavia. Durante il ricevimento che venne fatto all'ambasciata italiana prima della disputa della partita, Meroni venne avvicinato da quello che era allora l'allenatore della nazionale, Edmondo Fabbri, che gli disse: tu domani giochi soltanto se ti tagli i capelli. Meroni non accettò questo compromesso e venne escluso dalla squadra. Chi invece fu un calciatore anche militante politico fu Maurizio Montesi. La storia di Maurizio Montesi è tra le meno note del dorato mondo calcistico. Montesi è un centrocampista che nasce nelle giovanili della Lazio e poi viene dato in prestito all'Avellino in Serie B. Siamo negli anni 70. Con l'Avellino sale in Serie A, viene promosso, fa un bel campionato e allora la Lazio lo riprende. Montesi era un militante di lotta continua, sulla quale scriveva degli articoli, e è stato il primo a denunciare quello che poi sarà lo scandalo del Toto Nero, nel senso che il 4 marzo 1980, prima che scattassero le manette, tre giorni dopo che Cruciani aveva fatto il suo esposto alla procura, rilasciò un'intervista al giornale La Repubblica in cui sostanzialmente anticipava quello che poi sarebbe successo, cioè denunciò come nel mondo del calcio molte partite venissero regolarmente comprate. La storia di Montesi, poi, da calciatore maledetto, finisce in un modo piuttosto drammatico. Nel 1992 venne coinvolto in un giro di droga e venne arrestato con Giuseppe Biancucci, un ex della colonna romana delle Brigate Rosse. Montesi è stato condannato e oggi è un cittadino libero e direi anche un libero pensatore. Altro calciatore militante, il più famoso, è stato sicuramente Paolo Sollier. Sollier ha giocato in Serie A nel Perugia di Lario Castagnier e poi in Serie B nel Rimini. Era un militante di Avanguardia Operaia, aveva stipulato con la società, con il Perugia, uno strano contratto extra. Lui, invece di farsi dare dei soldi nelle partite che vengono premiate perché si è ottenuto una vittoria, un buon risultato, aveva stipulato un accordo con la società per, invece di ricevere questi premi, regalare due abbonamenti omaggio al Quotidiano dei Lavoratori, che allora era il giornale di Avanguardia Operaia. Soliera inoltre ha scritto un libro piuttosto famoso nel 1976, Calci e sputi e colpi di testa, riflessioni autobiografiche di un calciatore per caso. Questo libro destò molto scandalo per due motivi. Prima di tutto perché era stato scritto da un calciatore e per di più da un calciatore comunista, una mosca bianca nel mondo del calcio. Io vi leggo alcuni passaggi di questo libro che fanno capire come fosse una vera e propria provocazione lanciata al mondo nel quale si trovava a vivere e a muoversi Sollier. In una delle pagine di Calci, sputi e colpi di testa l'autore scriveva: la politica non esiste, perché chi non fa politica, chi non interviene, chi si disinteressa vuol dire che lascia fare agli altri, dunque appoggia il potere. È come se due si picchiano e tu stai a guardare tranquillo, apolitico, inumano, senza intervenire in difesa del più debole. Di fatto, stando fermo, hai aiutato il più forte, gli hai lasciato usare la sua potenza, hai lasciato massacrare quell'altro in nome di una falsa, vigliacca, ipocrita neutralità. Idem per le lotte politiche. Quello di essere neutrali è un alibi nemmeno più credibile. Se non prendi posizione, di fatto sei complice del più forte, alleato del potere costituito. Non a caso, quelli che continuano a sostenere la politicità dello sport sono democristiani oppure reazionari dichiarati. A loro va bene che il tifo chiuda gli occhi alla gente. Se li apre, chissà, c'è il caso di prendere calci nel sedere. Questo era Paolo Sollier di Calci e Sputi e Colpi di Testa. Altro anticonformista, un'altra figura assolutamente anomala nella storia del calcio italiano è quella di Ezio Vendrame. Vendrame è stato un attaccante dell'Anerossi Vicenza e del Napoli, ha giocato negli anni 70. È un personaggio assolutamente introvabile nel calcio di allora e direi soprattutto di oggi. A Vendrame piaceva scrivere e quando giocava per il Lanerossi, un settimanale di Roma, si chiamava Roma Lunedì, che usciva il giorno dopo le partite di calcio, offrì una collaborazione sulla quale Vendrami poté incominciare a esprimere le sue idee assolutamente non allineate. In un articolo dell'inverno 1973 scrisse queste cose: per quanto possa sembrare disdicevole, secondo la morale corrente, io sputo nel piatto in cui mi danno da mangiare, perché non riesco a digerire l'idea che il calcio, da gioco come si sarebbe dovuto intendere e quale si dovrebbe sperare rimanesse, sia diventato uno stabilimento industriale e noi calciatori degli ingranaggi di ferro senza importanza, pronti a svolgere certe funzioni solo quando si ordina di assecondarle. Il mondo del calcio è una macchina mostruosa. Il padrone, cioè il presidente della SPA, preme l'interruttore e parte il meccanismo. Il capo del personale, ovvero l'allenatore, il mister o come diavolo gli piace che lo chiamino, si fa una bella passeggiata attraverso i reparti e dice: tu più forte, se ti ripesco che fai il lavativo, ti caccio, dagli sotto, razza di scansafatiche. Il momento culminante poi viene quando la domenica siamo chiamati a concludere il processo produttivo. Ed è questo, assieme ai parecchi bigliettoni che ci fanno cadere nelle tasche, l'unico elemento che ci distingue dai lavoratori. La domenica il padrone è sugli spalti. Panem et circenses, dicevano i latini. E allora, trovi che sia cambiato qualcosa.
Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene, noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri.
Lo sport non nasce come lavoro, anzi direi che nasce tutto il contrario, come un loisir, come una forma di piacere per il corpo di un segmento piuttosto privilegiato di società. Con il Novecento, in un processo più ampio di risarcimento del corpo, diventa un'attività socialmente diffusa e socialmente avvalorata. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel proprio nome, contempla per l'appunto l'idea di gioco, anzi di giuoco, per aprire una parentesi, giuoco con la U, dove questa lettera svolge un ruolo di antica nobilitazione, oggi diciamo del tutto obsoleto, del tutto estranea al nostro vocabolario. Nessuno dice più giuoco, tutti quanti diciamo gioco e ci ritroviamo giuoco soltanto nell'insegna della federazione. Ma ora, che il calcio sia semplicemente un gioco, allora è tutto da discutere. Innanzitutto la differenza relativa al concetto di lavoro e quello di gioco. Si tratta di due schemi mentali completamente diversi e per certi versi opposti. Nel lavoro qualcuno svolge un'attività e il risultato di questa attività praticamente gli viene sottratto, rimane distaccato dal lavoratore, dal produttore. Se vogliamo, questo distacco del risultato dall'attività è ciò che Marx ha individuato in termini di alienazione, proprio di deprivazione di qualcosa a qualcuno. Allora, questo aspetto del lavoro fa sì che chiunque lo compia, per certi versi, subisce quello stato di frustrazione che segue all'essere irrimediabilmente separato dal risultato della propria fatica. E nel caso del gioco, mentalmente, l'attività e il suo risultato vengono mantenute unitarie e in pieno possesso, in piena dipendenza del produttore. E anche per questo, in definitiva, che chiunque di noi, come sappiamo benissimo, come sa benissimo un bambino, per esempio, può anche giocare da solo. Può giocare da solo perché, per l'appunto, quel risultato che consegue alla sua attività non gli può essere sottratto. Allora, è certamente che i confini fra ciò che è gioco e ciò che non lo è sono piuttosto labili. Diciamo che sono affidati per l'appunto a operazioni mentali e allora più che a caratteri fisici ben individuabili. E allora, come operazioni mentali, sono tutti confinati nel privato e, per quanto concerne l'aspetto pubblico, in effetti diciamo che le differenze potrebbero anche non essere affatto intraviste. C'è un esempio bellissimo che cita Gregory Bateson, un antropologo, l'autore dell'Ecologia della mente, laddove parla di una strana usanza di una tribù delle isole Andamane. La dice lunga in relazione ai confini labili del concetto di gioco. Allora, questa tribù delle isole Andamane, racconta Bateson, è una tribù particolarmente guerrigliera, particolarmente rognosa, mettiamola giù in questi termini, soprattutto è rognosa nei confronti di una tribù confinante. E con questa tribù confinante, in effetti, si scatenano mese dopo mese delle guerre che sembrano, dato momento, non esaurirsi mai. Diciamo che l'occasione di un conflitto fra confinanti, d'altra parte, è tipica delle situazioni, per l'appunto, bellicose. Tuttavia, le guerre, come ben sappiamo, non possono durare in eterno e c'è anche un momento in cui, per l'appunto, i due contendenti cercano di instaurare un regime di pace. Ciò avviene anche fra queste due tribù e avviene che vengano organizzate delle feste per commemorare l'avvento della pace. Feste in cui le due popolazioni, per l'appunto, si mescolano. Allora, fra le varie usanze festive c'è anche quello di, diciamo, ingaggiare dei giochi fisici, per esempio, che so, potremmo dire quello di prendersi a spintoni sbevazzando e mangiucchiando l'un con l'altro, festeggiando una sorta di danza. E questi spintoni, capita anche che a un dato momento possano diventare un pochettino più forti, un pochettino più imbarazzanti degli altri, meno giocosi. Ecco, per l'appunto, accade che, infatti, quando a un dato momento uno spintone diventa un pochettino eccessivo, ecco che il clima di pace si rompe immediatamente e si innesca immediatamente un'occasione di nuova guerra. Questo per dire che, per l'appunto, i confini tra quello che sono la nozione di gioco e quello che il gioco non lo è più, in effetti, sono piuttosto labili. Allora, il calcio nasce come gioco, ma al momento, diciamo, della sua diffusione sociale, diventa lavoro per chi lo fa, anche se possiamo dire che, per certi versi, ancora nel momento in cui lo fa, potrebbe ancora divertirsi come ci si diverte praticando un gioco. L'esempio perfetto è quello di un genitore che porta oggi un bambino ad una scuola calcio. Il primo giorno in cui ce lo porta, essenzialmente l'invito principale può essere tradotto in un vai e divertiti. Dopodiché, se per caso questa pratica diventa consuetudinaria, se questa pratica magari diventa anche giudicata positivamente, nel senso che l'allenatore, i genitori, i compagni forniscono un giudizio positivo della prestazione calcistica del ragazzino, ecco che nel giro di poche settimane, forse di pochi giorni, ecco che l'invito a vai e divertiti si trasforma in vai e mi raccomando, allenati bene, stai a sentire quel che ti dice l'allenatore e via di questo passo. Ecco fatto che quell'atteggiamento ludico con il quale il ragazzino affronta per la prima volta il gioco del calcio viene immediatamente tradito e lo si traduce in una sorta di nuovo terreno di conflittualità. All'interno della famiglia abbiamo già la conflittualità relativa alla scuola, no? Allora, in casa di che si parla? Che cosa dice il papà modello tornando a casa? Chiede se hai studiato, che voti hai preso, come è andata a scuola e via di questo passo. Ed è tutto ciò motivo poi dopodiché di tradursi in conflitti per lagnanze nei confronti di questo o quell'altro docente, oppure lagnanze nei confronti del figlio, motivi di repressione, di modellizzazione dei suoi comportamenti. Nel caso del calcio direi che la cosa diventa ancora più grave, non solo perché si apre un ulteriore fronte di conflittualità. Allora l'allenatore non è all'altezza, i compagni non gli passano la palla, l'allenatore fa giocare soltanto quelli che preferisce lui, la società non è all'altezza, l'arbitro ha arbitrato male, ecco perché abbiamo perso e via di questo passo. Quindi allora, dato momento, ogni giorno nasce una conflittualità completamente diversa. E attenzione, mentre nella conflittualità scolastica, bene o male, ha un suo termine preciso, un'estensione temporale ben individuabile, che è quella essenzialmente del giudizio finale, al momento in cui ci viene detto se sei promosso o sei bocciato, allora tutte le domeniche, tutte le sante domeniche, essenzialmente abbiamo una sorta di esame finale. Se il bambino gioca, se il bambino ha giocato bene, se il bambino non gioca o è stato in panchina, ecco che abbiamo una sorta di giudizio finale che rende questi conflitti per l'appunto piuttosto forieri di tutta una serie di conseguenze negative che si traducono in comportamenti dei genitori sicuramente non consoni sugli spalti. I genitori sono di solito le bestie più assatanate che ci siano quando sono sugli spalti, sono ingovernabili. E attenzione, lì la differenza tra papà e mamme, addirittura una differenza che si perde nel momento in cui qualcuno viene categorizzato improvvisamente come tifoso e del proprio figlio. Ecco, questa è la situazione che specifica bene lo stato in cui si viene a trovare il bambino che per l'appunto entra per la prima volta in una scuola calcio. E poi c'è un altro aspetto, che per l'appunto quella valorizzazione sociale di cui parlavo essenzialmente fa sì che il calcio non solo per certi versi non sia più sport e sia diventato lavoro, ma per proprio la diffusione che ha avuto e per le valorizzazioni che ha avuto diventa spettacolo. Nel diventare spettacolo i suoi interpreti ovviamente diventano attori, protagonisti di un sistema, è quello che ho sempre chiamato il sistema delle stelle, traducendolo dal famoso star system del modello americano. Allo star system poteva partecipare fino a tutto l'Ottocento e all'inizio del Novecento potevano partecipare i grandi cantanti lirici, gli attori del cinema dell'inizio del cinema e alcuni eroi sportivi come per esempio i ciclisti, e pian piano diciamo che questo posto ha dovuto essere condiviso anche con i calciatori. Allora i calciatori diventano attori di spettacolo, diventano protagonisti di un sistema delle stelle che, mentre gli concede onori e quattrini, gli chiede anche il massimo di subordinazione al potere, perché parallelamente questa subordinazione viene a far parte di un sistema autoritario più ampio, quello del capitalismo e delle sue varie forme di falsa coscienza o di ideologie, di cui il capitalismo ha bisogno per soggiogare le masse. si comprende bene allora perché Gerard Vinay in Calcio e Ideologia sostenga che ogni gol realizzato sui campi da gioco sia un autogol del proletariato.
Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore. Trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire. Spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata. La 1100, la 1100.